Eccoci per la seconda parte di Cult Estate, il quotidiano di attualità culturale. Saremo con voi fino alle 12.30, Ira Rubini al microfono. Vi ricordo allora, come vi dicevo in apertura e nel nostro sommario, che ritorna il Tempo delle Donne, l'appuntamento promosso e organizzato dal Corriere della Sera, idee, passioni, storie, il sottotitolo di quest'anno, l'8, il 9, il 10, ovvero venerdì, sabato e domenica, le date in cui alla Triennale di Milano, dove sempre si svolge questa questa manifestazione ormai giunta all'edizione 2017, con inchieste, interviste, laboratori, incontri, insomma un programma molto ricco di appuntamenti e che sfruttano tra l'altro tutti gli spazi della Triennale. Ma per parlarne più in dettaglio e farci raccontare anche un po' lo spirito, la missione dell'edizione di quest'anno, siamo collegati come tutti gli anni con Barbara Stefanelli. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Bentornata.
Buongiorno. Grazie.
Allora, il Tempo delle Donne, dunque, ormai è diventata, se vogliamo, una bella abitudine del rientro a settembre, no, a Milano, quello di ritrovarsi al Teatro dell'Arte per parlare con uno sguardo appunto che riguarda soprattutto le donne, di tante tante cose importanti, di cambiamenti, mutamenti, tendenze, problemi anche urgenti e gravi. Quindi partiamo dal sottotitolo.
Il sottotitolo di quest'anno è dedicato agli uomini. Abbiamo pensato che alla quarta edizione, dopo aver parlato di lavoro, di maternità, di paternità e l'anno scorso di sesso e amore, potesse aver senso concentrarci su come stanno cambiando gli uomini invece di interrogare sempre soltanto le donne. E quindi l'inchiesta di quest'anno ha proprio questo titolo, sottotitolo, che è Uomini, i segni del cambiamento. È un lavoro un po' senza precedenti, nel senso che io ho provato a fare qualche ricerca nell'archivio Corriere, ma anche nell'archivio così ideale, digitale, di tanti altri giornali, e mentre si trovano tantissime ricerche, inchieste sulle donne, la maternità, essere perfette o imperfette, il corpo, l'invecchiamento, la malattia, non sì. Si vanno mai a fare le stesse domande agli uomini, no? Agli uomini si chiede un po' dove va il mondo, ma non si chiede mai dove vanno loro.
Infatti, tra l'altro, rintracciarli talvolta diventa anche difficile, scusi, questa è anche un po' una battuta, però forse anche per loro rintracciarsi come identità, no? In quest'epoca sì. Non è semplicissimo.
Guarda, sì, la cosa interessante è che questi cambiamenti ci sono. Noi abbiamo fatto all'inizio una ricerca che abbiamo cominciato a presentare a gennaio, una ricerca su un campione significativo di 2000 uomini dai 18 ai 72 anni in Italia. Sì. Quello che ci ha sorpreso è che soprattutto nei giovani, cioè fino ai 25-30 anni, ma anche nelle generazioni poi più avanti negli anni, viene sempre fuori un grandissimo desiderio di ribaltare un po' lo schema e quindi non essere più solo i maschi forti che non hanno poi tanto né il diritto né il dovere di dichiarare le proprie fragilità, che si devono occupare meno della famiglia, meno dei figli. Viene fuori davvero il desiderio di compiere un salto.
Sì.
Quello che è altrettanto chiaro dall'elaborazione che poi nel corso dei mesi abbiamo fatto di questa ricerca iniziale è che non si sa dove si andrà ad atterrare, nel senso che l'esplorazione più presente è quella sulla paternità.
Sì.
È evidente che i nuovi padri sono molto più appassionati, più presenti, più desiderosi di esserci, di incidere, di condividere l'amore per i figli, e qualcuno parla di un amore materno per i figli. Ci sono tanti altri aspetti che sono invece un pochino più opachi, cioè il rapporto con il lavoro, il rapporto con una compagna che magari guadagna e lavora più di te. Ci sono tante cose che appunto hanno un atterraggio incerto, ma è proprio questa incertezza che secondo me è estremamente interessante. Anche perché, e questa poi è una riflessione più hard di fondo, in un mondo del lavoro, in un mercato del lavoro così modificato, no, dove nessuno ha davanti a sé un rettilineo, no? Ci sono dei percorsi molto più flessibili, più frammentari, più dolorosi anche, più faticosi. Secondo me avere l'idea che uomini e donne possono condividere il tempo, condividere il lavoro, condividere il guadagno in un tandem molto più simmetrico è una risposta interessantissima, io credo virtuosa, a così alla crisi di un sistema che ci si sta sbriciolando un po', no? sotto i piedi, tra le mani.
Sì, l'argomento è vastissimo, e anche il programma del Tempo delle Donne, che non tenteremo di riassumere, però forse vale la pena di sottolineare, prima poi di ritornare magari ad alcuni degli ospiti e degli argomenti nello specifico, che ci sono degli spazi che hanno un po' una vocazione, ciascuno, no, di questi spazi ha una vocazione leggermente diversa. C'è il Teatro dell'Arte, il Salone d'Onore, il Triennale Lab, il Giardino e poi alcuni appuntamenti all'atrio del primo piano, che chi frequenta la Triennale avrà già capito che spazio è, e alcuni appuntamenti invece dedicati ai più piccoli, come avete già fatto anche in altre occasioni. Vogliamo raccontare un pochino la direzione degli spazi principali?
Certo, la nostra idea è sempre quella: mettiamo al centro un'inchiesta, che quest'anno sono gli uomini, che va soprattutto in scena al Teatro dell'Arte, che è quello che ha questa bellissima platea e galleria. Però poi intorno cerchiamo di offrire cose che non hanno tanto a che fare con l'inchiesta, ma che sono completamente libere. Quindi sì, ci sono i laboratori per i bambini, che sono laboratori sia digitali, ma anche quest'anno un po' più buffi, e quindi ce n'è uno per esempio sul rapporto con il proprio talento, no? Dove l'idea è di scoprire se sei un piccolo genio, se non lo sei, o comunque se hai delle inclinazioni, delle propensioni naturali verso qualcosa. Ci sarà tantissimo yoga con la meditazione, perché negli anni precedenti abbiamo tentato di proporre più cose, la corsa, la bicicletta, la moto e così via, però ci siamo resi conto che l'attività fisica più adatta a questo nostro tempo delle donne e degli uomini quest'anno era proprio questo yoga, accompagnato dalla meditazione, che quando si chiama mindfulness viene subito percepita di più, però insomma meditazione, che noi offriamo gratuitamente in giardino. Tutto è gratuito, e questo mi sta a cuore. Non ci sono cose dove bisogna pagare niente, quasi tutto è libero, solo per alcune delle academy, dei laboratori più accurati serve l'iscrizione, proprio perché vogliamo controllare poi la qualità e l'offerta che possiamo dare a chi viene. È molto interessante secondo me anche la parte sulla fotografia, che è un'altra delle esperienze che negli anni scorsi hanno visto arrivare un sacco di pubblico. Forse ci siamo abituati tutti a fotografare su Instagram, noi cerchiamo di proporre una fotografia sempre di autore. Avremo con noi Galimberti, che è un artista fotografo straordinario, che lavorerà con le istantanee, che poi costruirà alla fine un grande mosaico di volti costruiti con il pubblico e con i personaggi più o meno famosi che poi animeranno i vari incontri. Poi queste piccole istantanee uno se le può portare a casa e sono dei piccoli oggetti di valore. E poi sì, poi così ci sono tantissimi scrittori che abbiamo messo un po' in giardino, un po' nel salone d'onore. L'idea è che a ogni piano c'è qualcosa nell'atrio, c'è qualcosa giù nel teatro per chi conosce un po' la struttura della Triennale, c'è qualcosa su, c'è tantissimo in giardino, e poi c'è questo concerto di cui io sono particolarmente fiera, che sarà sabato sera sempre al Teatro dell'Arte, lo spazio più ampio. Sì. Sono fiera perché è un concerto che ho pensato di dedicare a questa nuova onda musicale che c'è in Italia, che è quella degli indipendenti, no? Quelli che chiamiamo Indie Italia. Sì, quindi sì. Bruno Risas, Stato Sociale, Cosmo e Samuel.
Infatti noi facciamo un concerto l'8 al Carro Ponte, in cui appunto abbiamo anche una serie di artisti.
Sì,
che sono
anche l'Exo Tago ci sono nel pomeriggio. Io penso che loro, tutti questi gruppi e anche solisti, rappresentino davvero una novità interessantissima di linguaggi, di libertà di sperimentazione, e quindi li abbiamo voluti come colonna sonora di questa quarta edizione.
Ecco, infatti, tra l'altro sono molti anche i musicisti che intervengono invece, no? Con conversazioni, sì, da Ligabue a Gianna Nannini, a Bollani, insomma sono come sempre molto presenti, anche perché lo scopo del Tempo delle Donne, e qui vengo appunto, magari chiedo insomma a Barbara Stefanelli di scegliere 3-4 nomi, so che è una cosa che non si dovrebbe fare, ma insomma semplicemente no, i preferiti no, però diciamo i primi che vengono in mente per motivi e associazioni di idee assolutamente libere, facciamo una cosa un po' yoga appunto.
Va bene.
Quindi diciamo che scegliamo per ogni giorno, per venerdì, un paio di nomi che segnaliamo all'attenzione del pubblico e poi li rimandiamo evidentemente alla rete per consultare tutto il programma.
Guarda, allora sì, il primo incontro, così è anche un ordine cronologico, sì, importante, con Mika alle 11 nel Teatro dell'Arte, è un'ora intera con Mika, al quale chiederemo chi sono stati gli uomini che hanno formato il suo immaginario, il suo pensiero, quindi alle 11 si parte con Mika al Teatro dell'Arte. E poi per venerdì l'altra cosa che secondo me è bella è la parte dove noi andiamo a presentare l'inchiesta,
sì,
lì ci sarà il nostro Massimo Gramellini, poi ci saranno Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello, ci sarà Daniele Silvestri a proposito di musicisti, ci saranno i tre Jolie, tutto introdotto da un prologo musicale di Levante. Subito dopo, a chiusura della serata di venerdì, lo spettacolo di Alessandro D'Avenia, che è stato a teatro a lungo in questi, sì, mesi, e che noi offriamo di nuovo gratuitamente a chiudere la prima giornata.
Si chiama proprio L'arte di essere fragili, abbiamo
perfetto,
già, ne abbiamo parlato varie volte, ed è un bellissimo spettacolo con la regia di Vacis. Mm.
Esattamente, sarà un po' quello spettacolo riproposto nel nostro spazio, e sempre con i ragazzi dei licei milanesi, quindi io credo che quello per esempio sia un bellissimo,
certo,
appuntamento.
Veniamo a sabato.
Allora, sabato il concerto che dicevamo prima, del quale veramente abbiamo già parlato, e poi per esempio, per citare un'altra parte molto presente.
Non la sentiamo più, Barbara Stefanelli, l'abbiamo
perduta.
Ecco, adesso la sentiamo. Ecco, sì, sì, ecco.
Scusate.
Prego.
Allora, scusatemi, ci sono sempre in tutti e tre i giorni questi incontri che organizza Valore D. Valore D è questa associazione di imprese italiane che cercano di aiutare, di sostenere il talento femminile. E quindi ci sono un po' dei laboratori, delle cose che vogliono essere utili per le donne che lavorano, che iniziano la carriera o che sono a metà carriera o a fine carriera. Per esempio sabato c'è una elaborazione di questi contenuti legati al lavoro attorno al tango, no? Perché,
sì,
il tango per eccellenza è una danza dove l'uomo porta. Il tango si sta modificando ed è interessante probabilmente attraversare una pista da ballo per arrivare poi a capire come mettersi meglio in ufficio o nei luoghi dove si cerca di esprimere al meglio la propria professionalità. Questo forse per sabato, ci sono moltissime altre cose, adesso
tante.
Un po' ci sono gli ex Otago, c'è Stash che,
sì,
o Jasmine Thompson che fa una session libera dedicata alla generazione YouTube.
C'è anche Guido Catalano, il poeta,
sì,
più amato,
esatto,
dalle italiane.
Guido come Catalano che insegna a scrivere poesie d'amore.
Certo. Ancora un paio di appuntamenti, parliamo di domenica e poi ci salutiamo.
Certo, domenica abbiamo Jenny Savastano che racconterà come le serie TV modificano un po' l'immaginario delle donne e degli uomini. Abbiamo scoperto che nelle serie TV c'è molta più diciamo equità di ruoli, sia come attori e attrici, sia come produttori, produttrici, registe, sceneggiatori, sceneggiatrici. Quindi le serie TV ci sembravano un passaggio interessante. C'è Ligabue alle 15, che sarà reduce della sua grande rentrée dopo l'operazione alle corde vocali.
Sì.
Ci sarà Gianna Nannini a chiudere la domenica, e poi c'è un'altra cosa che io penso sarà particolarmente interessante, e cioè Cognetti che presenta, intervista, condivide un'ora con Elizabeth Strauss, quindi due,
sì,
scrittori molto diversi ma in qualche modo anche molto vicini e molto significativi per il nostro tempo.
Sì, infatti Paolo Cognetti poi sarà, abbiamo sentito un estratto di una sua intervista proprio poco fa in questa puntata, e parlerà ovviamente di montagna per, sempre domenica poi in un altro spazio.
Sì, esatto.
E poi segnalo io anche il fatto che c'è l'appuntamento matrimonio italiano che tocca un tema importante,
sì,
no? Sempre parlando di maschile.
Sì, noi abbiamo attraversato moltissimo in questo palinsesto la paternità e anche questi nuovi modi di stare insieme che sono probabilmente più liberi, spesso poi lì andiamo a trovare delle degenerazioni violente quando le donne se ne vanno, quindi a noi sembra che insomma la cronaca ce ne parla in continuazione.
Certo.
Elaborare il matrimonio, no? Le separazioni, quando le nuove coppie, insomma quando anche due uomini decidono di sposarsi, no? Avremo anche un evento che secondo me è interessante, che cerca di studiare la virilità nel mondo omosessuale, cioè come si parla sempre della virilità che cambia tra i maschi eterosessuali, ma forse con una liberazione un po' lenta ma continua delle leggi, della società, delle nostre abitudini, anche la virilità gay si sta modificando, e ne parlerà la nostra Elena Tebano.
Bene, allora ringraziamo Barbara Stefanelli. Il tempo delle donne dunque dall'8 fino al 10, e come sapete insomma in rete trovate in dettaglio tutto il programma, iltempodelledonne.corriere.it. Grazie davvero per essere stata con noi e naturalmente buon festival, a presto, a risentirti.
Grazie a voi e vi aspettiamo.
Grazie. Ci trasferiamo idealmente al di là del confine, andiamo a Locarno per parlarvi di Piazza Parola, l'arte di raccontare, la 7ª edizione di questo festival dedicato alla letteratura che quest'anno prende il via proprio quest'oggi e avrà continuerà poi il 7 e l'8 di settembre, riprendendo poi il 14, il 21 e il 28 settembre per altri appuntamenti. L'inganno amoroso, il codice della seduzione, in altre parole Don Giovanni, il tema portante di Piazza Parola di quest'anno. E allora siamo collegati con Yvonne Pesenti e la ringraziamo di essere con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, Piazza Parola ha già di per sé una una formula e una sua missione, no? Quella di raccontare l'arte di raccontare. Quindi forse vale la pena di ricordare qual è la direzione di questa manifestazione.
Ma la direzione, a differenza di altri festival, e questa è un po' la cifra del nostro piccolo festival, è quella di riportare i classici al centro dell'attenzione, quindi che per noi i classici sono un po' la vera avanguardia, no? Tornare a chinarsi sui classici e tornare a leggerli, e da lì poi si dipana tutto il discorso. Da quest'anno abbiamo inaugurato una nuova serie che consiste non tanto nel riportare al centro gli autori, ma più che altro quelle figure che sono uscite, se si vuole, dalla letteratura per entrare nella vita, cioè quelle figure, quei personaggi divenuti archetipi che tutti conoscono anche se non hanno mai letto niente, e che sono diventati quasi parte del nostro immaginario collettivo. E partiamo con una delle più celebri, che è quella di Don Giovanni.
Ecco, certo, Don Giovanni, figura che oltre ad affascinare per generazioni, secoli, e a trasformarsi a seconda delle varie versioni, rappresenta in realtà molto di più di quello la versione pop, diciamo, degli ultimi decenni ci ha trasferito.
Ma infatti è un tema che ha avuto oltre 4.000 riscritture a partire dalla prima, perché che è del 1600 di Tirso da Molina, e via via chi si è cimentato con questa figura ha cercato di capire perché questa figura è così potente, perché fa così tanto presa sulla nostra immaginazione, perché Don Giovanni è un concetto chiaro per tutti, e di fatto questo personaggio resta un mistero. Lo dice nella versione operistica di Mozart da Ponte, all'inizio dell'opera Don Giovanni dice «Donna folle, indarno gridi, chi sono io tu non saprai». E di fatto non lo si sa ancora bene che cos'è questo Don Giovanni. È certamente un grande ingannatore, è divenuto un archetipo della cultura occidentale, uno dei miti fondanti della nostra cultura, ma credo valga la pena di ripercorrere le tracce per capire un po' di più di questo personaggio.
Raccontiamo un pochino allora cosa succederà nelle prime tre giornate e poi anche gli altri appuntamenti.
Ecco, allora, come ha detto lei, il tema è quello dell'inganno amoroso e della seduzione, quindi avremo una prima serata al Lag di Lugano questa sera con il musicologo Stefano Castelvecchi, che parlerà di Don Giovanni tra musica e letteratura, e poi ci sarà il filosofo Umberto Curi, che è, per così dire, uno specialista di Don Giovanni. A questa figura ha dedicato vari saggi e vari scritti. Poi ci sarà, e questa sera ci sarà anche un po' di musica, ci saranno brani dal Don Giovanni di Mozart e di Gazzaniga. Domani saremo nel patio del municipio e ci sarà una grande scrittrice che di seduzione si è occupata a lungo, ed è Sveva Casati Modignani, e con lei poi ci sarà Carlo Caruso, che è uno specialista di scrittura per la musica, un italianista che insegna a Siena e a Durham, e poi vari scrittori svizzeri. La terza serata ci sarà Marta Morazzoni, che parlerà invece delle sedotte, delle vittime di Don Giovanni, quindi di Elvira e le altre. E poi ci saranno due scrittrici svizzere, Marcella Pulpalmara e Sandrine Fabri. Poi avremo degli incontri ogni giovedì al Teatro Foce di Lugano. Iniziamo con degli scrittori svizzeri il 14 con Arno Kamenisch, Philippe Rami e Andrea Bianchetti. Il 21 di settembre, sempre al Foce, ci saranno due saggiste, scrittrici, Leonetta Bentivoglio e Lidia Bramani, che hanno scritto un libro meraviglioso sulle opere mozartiane, sul Don Giovanni, ma anche sulla trilogia di Da Ponte, che terranno una conferenza del titolo «E Susanna non vien, amore e sesso in Mozart». E poi finiremo il 28 con un grande omaggio a una scrittrice ticinese che compie 80 anni, che è Anna Felder.
Bene, allora il programma è ricco e ci siamo abituati anche, visto che si tratta della settima edizione, al fatto che Piazza Parola attira pubblico ovviamente da tanti luoghi, non solo da diverse parti della Svizzera ma anche da oltreconfine, no?
Sì, 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 assolutamente, infatti c'è una grande attenzione, ma credo che quest'anno l'attenzione speciale sia dovuta alla potenza di questo tema.
Sì.
Cioè, veramente Don Giovanni è una bella dimostrazione della potenza della letteratura, della sua forza, perché anche chi non legge certi personaggi letterari li conosce. Infatti inauguriamo quest'anno una trilogia, l'anno prossimo avremo Emma Bovary e le altre e poi nel 2019 ci sarà Faust.
Benissimo, allora noi ringraziamo Yvonne Pesenti per essere stata con noi. Piazza Parola, l'arte di raccontare, 6, 7, 8 settembre, cioè a partire da quest'oggi e poi ancora il 14, il 21 e il 28 di settembre. Il sito www.piazzaparola.ch naturalmente. A risentirci, a presto.
Arrivederci, grazie.
Comincia anche quest'anno il Festival Letteratura di Mantova e laggiù ci sarà per noi Roberto Festa che è collegato in questo momento con noi per in qualche modo aprire la serie di collegamenti e di approfondimenti che Radio Popolare dedicherà anche questa volta alla manifestazione. Roberto, buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, dunque, da cosa partiamo? Dal fatto che saremo in collegamento con Calpe tutti i giorni, ma non solo, ovviamente ci saranno anche tanti altri spazi e interviste che andranno in onda in altri spazi, ma raccontiamo qualcosa, magari così anticipiamo qualcosa di questa edizione.
Sì, allora diciamo è il, vado a memoria, il 21esimo mi pare, cioè è nato nel 1997, sì, quindi è la 21esima edizione. Ci sono tantissimi eventi da oggi fino a domenica, circa 300, quindi un primo consiglio che possiamo dare è proprio quello banalmente di andare sul sito, guardarsi che cosa c'è, guardare che cosa c'è e poi scaricarsi il programma e scegliere. Anche se va detto che alcuni incontri, l'ho letto questa mattina, sono già esauriti. Comunque allora, ovviamente il Festival di Letteratura a Mantova mantiene secondo me, no, in qualche modo un suo interesse anche rispetto a tanti altri saloni, fiere, festival del libro e incontri del libro che sono disseminati durante tutto l'anno in Italia, cioè mantiene un suo profilo anche perché forse secondo me cerca proprio di discostarsi dalle uscite, dalle strategie editoriali, dagli eventi, quindi mantiene un po' l'ispirazione originaria che è quella, lo ricordo, di un gruppo di cittadini di Mantova che si sono messi insieme per il piacere di ascoltare gli scrittori. Allora, quest'anno il festival dà molto spazio al tema di chi lascia la propria terra, il proprio paese, chi se ne va per necessità, quindi rifugiati, ma anche chi sceglie in qualche modo consapevolmente di andarsene. Allora, stasera per esempio ci sarà una scrittrice nigeriana che però insomma è conosciuta ormai in tutto il mondo, Chimamanda Ngozi Adichie, che alle 21:15 ci sarà in questi giorni, sempre parlando a proposito, no, di chi lascia la propria terra, ci sarà lo scrittore libico Hisham Matar, che è nato a New York, è cresciuto tra Tripoli e il Cairo, ora vive a Londra, no, è l'autore di Nessuno al Mondo, proprio la descrizione del regime libico. Ci sono per esempio, forte la presenza di scrittori americani che hanno vinto il Pulitzer, tra l'altro alcuni di questi mi è venuto in mente adesso parlando di Hisham Matar che ha vinto il Pulitzer, ma ci saranno altri premi Pulitzer, ci sarà George Saunders, l'autore di Lincoln nel Bardo, poi ci sarà William Finnegan, ci sarà Joby Warwick, ci saranno ovviamente molti scrittori italiani, Michele Mari, Alberto Rollo, Domenico Sternone, Teresa Ciabatti, ci sarà Paolo Cognetti, mi pare che il suo è uno degli incontri che è già esaurito. Ci sarà ancora Alessandro Piperno domani, che racconta perché per lui è importante Philip Roth, partendo dal suo libro recente Mondadori, il manifesto del libero lettore. Quindi ci sono ovviamente gli incontri, ci sono anche secondo me delle cose interessanti da un punto di vista proprio di percorsi, no? Cioè per esempio questo vocabolario adottivo che vuole definire, ecco, con la partecipazione dei lettori, quelle parole del vocabolario europeo che sono entrate a far parte del nostro vocabolario intellettuale ed emotivo. C'è per esempio una serie di reading a metà strada tra musica e parola, si intitola proprio La parola che canta, a Palazzo Te, da domani giovedì a sabato, che appunto vuole esplorare il legame tra parole e musica, quindi comunque ci sono tantissime cose ovviamente.
Ecco, ho notato che c'è stato questo esperimento che ha visto protagonista e che vedrà insomma protagonista, perché i risultati sono in parte già apparsi anche in rete, Luigi Ferrauto, che è stato per tanti anni nostro anche collaboratore proprio, no? Cioè dedicato a una è un esperimento di cartografia molto originale, da Mantova a Brescia, da Brescia a Mantova.
Sì, Luigi Ferrauto e Andrea Novali. Novati. È un viaggio in quattro tappe da Brescia a Mantova, in cui i partecipanti, no? Adesso mi pare che sia già chiuso qui perché
sì,
è già iniziato.
È iniziato,
no?
Ad agosto, sì.
Ecco, raccoglieranno appunto, raccolgono, stanno raccogliendo, hanno raccolto delle impressioni, delle immagini, delle storie, delle notizie che appunto vogliono comporre una mappa, una cartografia. Luigi Ferrauto è un grande viaggiatore, si occupa di mappe, di viaggi, eccetera, e quindi sta ha portato in giro questo gruppo di persone e poi ovviamente il risultato arriva alla fine poi del Festival Letteratura di quest'anno.
Sì, mi ricordo quando un po' di anni fa ormai ci raccontava quali aeroporti avevano una segnaletica sensata e quali invece facevano impazzire il viaggiatore nel tentativo, un'esperienza che penso che chiunque abbia viaggiato un po' abbia avuto, no? In certi, ecco, Luigi Ferrauto è uno di quei personaggi che studiano anche queste cose, quindi mi sembrava uno degli esperimenti interessanti, insomma, collegati al festival di quest'anno. Se vuoi aggiungere qualcosa, se no ci diamo appuntamento a domani.
Sì, allora guarda, proprio forse un'informazione di servizio, l'ho aperto adesso e forse vale la pena. Allora, come dicevo, alcuni appuntamenti sono già esauriti, sì. Per esempio vedo quello con Chimamanda Ngozi Adichie che è già esaurito, esaurita la conferenza di Carlo Rovelli sul tempo, anche quella dell'incontro tra Folco Terzani e Paolo Cognetti è esaurita. Allora, i biglietti possono essere comprati, diciamo, sia alla biglietteria ufficiale che sta in via Spagnoli, dove c'è la loggia del Grano, la camera di commercio, e possono essere sia presi anche online, comprati online, e bisogna ritirarli almeno 2 ore prima dell'inizio dell'evento presso la biglietteria del festival, se no penso che vengano venduti. Ecco.
Sì, anche perché c'è veramente un esercito di spettatori, sì. Per fortuna, insomma, cioè, anche perché Mantova è stato un po', no, l'apripista per l'idea che si potesse andare a vedere la letteratura, almeno in Italia, no? Cioè, per cui poi appunto non tutti i festival mantengono quello che promettono, ma nel caso di Mantova ormai siamo appunto oltre la 20ª edizione. Quindi l'appuntamento con Cult per Roberto Festa, che sarà appunto a Mantova, e per domani verso le 12, ve lo diciamo in anticipo, così potete ascoltare anche le sue interviste. Grazie mille, a domani.
Grazie Ira, ciao.
A risentirci. per qualche giorno, insomma, ascolteremo gli stacchetti estivi di Calt Estate, di cui, lo prometto, va bene, metteremo su Facebook tutti i dettagli. In realtà questo è uno stacco che Disma Pestalozza aveva selezionato per noi, è uno stacco bollywoodiano di cui abbiamo cercato di decrittare a lungo le parole insieme con alcuni ascoltatori. Va bene, insomma, adesso promettiamo che prima che finisca la trasmissione estiva metteremo i riferimenti di questi stacchi per quelli che sono curiosi e che ce l'hanno chiesto nel corso di questi mesi. Avevo anticipato il fatto che vi avrei fatto riascoltare un'altra delle interviste estive, in questo caso si tratta di quella con la traduttrice e curatrice dell'Atlante leggendario delle strade di Islanda. In particolare mi riferisco a una richiesta che ci ha fatto la nostra ascoltatrice Maria Grazia, che è in partenza proprio per l'Islanda e che quindi ci aveva chiesto di poter riascoltare questa intervista. Certo, avrebbe potuto farlo in podcast, ma visto che ci ha scritto una mail veramente carina, gliela facciamo riascoltare, anche perché questa conversazione si svolgeva fra noi, cioè me e Disma Pestalozza, durante una delle prime puntate di Calt Estate di luglio. Atlante leggendario delle strade d'Islanda, Silvia Cosimini a presentare questo libro appena uscito per Iperborea, che è un libro, lo stavamo guardando insieme a Disma, interessante davvero anche per le caratteristiche che ha, le immagini che propone e il punto di partenza, lo spunto che lo ha reso possibile. Quindi diamo il benvenuto a Silvia Cosimini, che è collegata con noi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, salve.
Allora, dicevamo, tra spettri, maghi e mostri marini, un viaggio lungo la statale numero 1 in 60 leggende. In Islanda siamo.
Esatto, siamo in Islanda, che adesso è diventata una meta particolarmente gettonata, che negli ultimi anni, insomma, riceve un gran numero di turisti. In realtà poi però si va là per vedere questa natura incontaminata, cascate, gole, eccetera, ma spesso si trascura quello che è l'aspetto raccontato, culturale, popolare di questa natura, che in Islanda è vivissimo, no? Quindi a volte ci si trova in una distesa che a noi europei sembra una distesa di niente, e invece magari c'è un sasso che si chiama il sasso del troll e racconta tutta una storia interessantissima dietro, anche un po' magari a volte inquietante, eccetera.
Ecco, il sasso del troll c'è davvero o è un esempio che hai fatto tu adesso?
Ma ce ne sono vari,
ce ne sono un sacco.
Sì, ce ne sono diversi che magari prendono nomi diversi, non so, il salto di Iora, perché una trollessa che si chiamava Iora, per attraversare un fiume aveva gettato tre pietre in modo da poterci saltare dall'una all'altra e poterlo attraversare. Ecco, è pieno di questi aneddoti così il paesaggio islandese.
Qual è il tuo legame con l'Islanda?
Allora, io mi sono laureata in islandese antico tantissimi anni fa, e cosa strana, abbastanza, insomma, così lo so che tutti rimangono un po'.
Sì, sei probabilmente l'unica in Europa a essere laureata in islandese antico, no?
No, però insomma, diciamo che ci contiamo sulle dita di due mani. E quindi sono partita per l'Islanda nel lontano 92 con una borsa di studio, e ho approfondito là la conoscenza dell'islandese moderno. Ci ho vissuto 4 anni e quindi poi, in un momento in cui appunto in Italia non c'era quasi nessuno che lo sapeva, per cui, e non c'era nemmeno tanta letteratura tradotta, per cui quando sono tornata a casa mi sono proposta come traduttrice e mi sono costruita appunto una carriera su una lingua che non sapeva nessuno.
Cioè, prima canzoni di Björk e poi tutto il resto.
Allora, Silvia Cosimini, non badi agli scherzi, ai lazzi di Disma Pestalozza, è una traduttrice, un'esperta di cultura islandese ormai da molti anni, e tra l'altro ha tradotto Atlante leggendario delle strade d'Islanda, giusto?
Sì,
quindi
esatto,
insomma,
sì.
Proprio ecco, al di là della cosa che del primo gradino che anche noi che non sappiamo l'islandese possiamo raggiungere, che è quello di capire che i cognomi islandesi finiscono definiscono inson, no? Quando,
sì,
quando si tratta di un uomo, e indottir quando si tratta di una donna, perché appunto è la stessa radice di daughter in inglese o tochter in tedesco. Grazie. Però è veramente il minimo sindacale rispetto all'islandese, capire perché ci sono quei cognomi lì. Che cosa consiglierebbe a chi volesse, insomma, per esempio Disma, che è un linguista perché parla perfettamente giapponese.
Appena preso 30 in etnolinguistica.
Ecco, hai preso appena 30 in etnolinguistica, perché sta anche appunto ripreso a studiare, ma ripeto, se uno volesse avvicinarsi all'islandese, che non è lingua facilissima, che no. suggerimento potrebbe dare?
Allora, dunque, cioè, gli strumenti per impararlo chiaramente in italiano non sono, non ce ne sono un granché. Oltretutto è una lingua anche difficile da apprendere così per strada, come si fa, sì. Ne so, con l'inglese, quando siamo giovani, si va a fare camerieri, eccetera. E l'islandese, insomma, secondo me, se uno non si fa proprio la base grammaticale, lo parlerà sempre. È abbastanza zoppicante, ecco, quindi purtroppo è una lingua
studiare.
Un po' come il latino. Sì,
ci sono le declinazioni. Ci sono i casi.
Quattro casi come il latino, tre generi, maschile, femminile e neutro. Però per esempio questa cosa bellissima, perché tra un uomo e una donna, mentre in italiano vince sempre l'uomo, tra un uomo e una donna si usa il neutro in islandese, quindi è una lingua molto paritaria, diciamo.
Quindi tra un uomo, cioè un uomo parla a una donna dandole del neutro?
No, se si parla di un
tu
uomo.
Tu hai capito perché ti sei appena... No, scusi, no, Disma fa il professorino perché ha appena fatto l'esame di etnolinguistica. Io invece ho i miei studi un po' più distanti alle spalle. Torniamo. Allora, questa cosa del neutro nelle conversazioni fra uomo e donna?
Sì, no. Se si parla di un gruppo di persone dove ci sono sia uomini che donne, per esempio, che ne so, fratelli.
Ah, certo, noi usiamo il maschile.
Fratello e una sorella, ecco, esatto. Noi usiamo il maschile, invece c'è un neutro. Ecco,
infatti noi non ce l'abbiamo il neutro, maledizione.
Non ce l'abbiamo. Per esempio, l'esempio che facevate voi prima con son e dotter. Son e dotter si possono ritrovare a essere due fratello e sorella, no?
Sì.
Di un padre che si chiama, diciamo, Jon. Quindi abbiamo un Jonsson e una Jonsdotter che sono fratello e sorella.
Dirma.
Ma quando...
Certo, è chiarissimo, va bene, senti, poi riprenderemo magari delle lezioni private, 20 euro all'ora, non so quanto vengono le lezioni private. Senti, tornando un attimo al tuo libro, dicevamo, lo presenterai adesso a Milano per insomma anche per fare un po' un racconto di cosa è contenuto. Un Atlante, quindi è anche l'idea quella di appunto fare un giro, circumnavigare l'Islanda.
Esatto.
Qual è un buon punto di partenza? Sia fisico che attraverso le leggende che racconti.
Dunque, ci sono due punti. In realtà diciamo che l'Islanda c'è una sola strada che gira tutto intorno all'isola, che è la statale numero uno.
Quella di cui si parla, appunto.
Esatto, la statale numero uno, da cui poi si diramano varie altre strade, insomma, laterali, eccetera, sempre. Che si addentrano insomma in altre, o verso la costa o verso l'interno. Il libro è suddiviso in cinque regioni che sono proprio corrispondono alle regioni fisiche islandesi, che sono appunto il sud, il nord, l'est, l'ovest e la parte centrale. Il punto d'inizio, poi partiamo, è abbastanza obbligato, perché diciamo che si parte da Reykjavik, dove arrivano praticamente dalla capitale, dove arrivano gli aerei, dove si atterra poco lontano da Reykjavik, oppure volendo andare in nave da tutt'altra parte e si atterra e si approda nella parte orientale a Seyðisfjörður.
Certo.
Quindi da lì si fa un anello in qualche
ed è proprio quello che
direzione non importa.
È proprio quello che viene raccontato nell'Atlante leggendario della strada d'Islanda, che è in libreria per Iperborea, è curato perché non è scritto da Silvia Cosimini, è tradotto da Silvia Cosimini, è curato da Jon Hjelmarsson, che appunto è il curatore di questo libro davvero interessante. Grazie
Silvia,
a risentirci.
Buona giornata,
ciao.
A presto.
Grazie.
Insomma, come non potevo mettere questo brano del 2008, Natura, di Björk, dedicato in qualche modo ai pensieri di Islanda che abbiamo fatto fino un attimo fa. Abbiamo ancora pochi minuti, 2 minuti prima delle notizie, e faccio in tempo a dirvi ancora un paio di cose. La prima, un concerto da non perdere, di quelli che propone Mito, di cui ovviamente parliamo tutti i giorni. Allo Spazio Teatro 89, secondo la direzione che Mito ha sempre avuto, cioè quella di portare la musica classica anche in spazi non specificamente dedicati, c'è il grande virtuoso del violoncello, Gauthier Capuçon. Sappiamo che all'ascolto ci sono tanti amanti del suono del violoncello, il tema tanto per cambiare, abbiamo appena parlato di natura anche in musica con Björk, di Mito, ve lo ricordo, è proprio la natura, e quindi il programma che verrà proposto da Capuçon allo Spazio 99 di via Fratelli Zoia 89 tutto dedicato a immagini e riferimenti fluviali. Il programma prevede musiche Debussy, Beethoven, Rachmaninoff e Ducrot, che è Jérôme Ducrot, il pianista che lo accompagna. L'appuntamento alle ore 21. Ci sono però anche altri concerti di Mito che vi segnalo: alla Chiesa di San Marco, il concerto con il Collegium Vocale Instrumentale Nova Ars Cantandi, il direttore Giovanni Acciai, musiche di Monteverdi, un ensemble davvero molto collaudato. Al Dal Verme, il concerto con l'orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gianandrea Noselli, le musiche sono di Dvorak, Smetana e Beethoven, l'appuntamento è alle 21. Mentre vi abbiamo già detto del concerto degli Inti Illimani, proseguono le repliche di Hansel und Gretel, l'opera che da tanto tempo manca alla Scala, di cui vi abbiamo raccontato qualche giorno fa facendovi ascoltare le parole del direttore Mark Albrecht. È davvero tutto per Caltestate di quest'oggi, noi ritorniamo domani intorno alle 10.35 come di consueto, e adesso il notiziario. Un saluto da Ira Rubini, grazie dell'ascolto. Tattle, 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 tattle